Buonasera, questa è l'ultima conferenza di questo ciclo dedicato a tre religioni. Le abbiamo viste in modo, diciamo, un po', come dire, veloce, ma il titolo Un solo Dio ha un significato che spero si possa comprendere meglio in questa ultima conferenza. Queste tre religioni hanno dei rapporti tra di loro, come ho cercato di spiegare, hanno una sorta, sono da un certo punto di vista connesse, geneticamente connesse le une alle altre, pur essendo molto differenti. Due di queste religioni, quello che noi chiamiamo cristianesimo e Islam, sono religioni di vasta diffusione, hanno miliardi di seguaci. L'ebraismo, da cui sono in qualche modo, che è la prima religione da cui queste altre due religioni si sono in qualche modo sviluppate in modalità con un'identità molto diversa, è invece una piccola religione, una religione abbastanza circoscritta. Ce ne sono tante di religioni circoscritte, anche molto antiche, che però ha svolto un ruolo molto importante, perché gli ebrei sono rimasti nelle società cristiane e nelle società islamiche per molti secoli e si trovano ancora, ovviamente, soprattutto in contesti, diciamo così, culturalmente cristiani, oltre ad avere nel Novecento portato a compimento la costituzione di uno Stato indipendente che era stato, diciamo, distrutto nell'antichità e per quasi 2000 anni erano vissuti come minoranza religiosa. Ma quello di cui vorrei parlare un po' stasera, il titolo era legato alla idea della società multiculturale. Noi viviamo in società multiculturali e si è molto discusso sul multiculturalismo e sul pluralismo, si discute molto sul pluralismo religioso nella nostra società, e quello che cercherò di mostrare, o cercherò di riflettere un po' su come si è arrivati a questa situazione, no? Come siamo giunti a parlare del pluralismo religioso, delle società multiculturali. Sono due cose diverse, ma la religione svolge sempre un ruolo molto importante laddove si vengono a definire delle identità di carattere anche culturale. Cioè sempre, ci può essere anche un aspetto religioso, no? Che contribuisce a fornire una certa identità a gruppi di persone che si trovano all'interno delle società contemporanee. Parliamo quindi di società, della società che, diciamo in modo un po' banale, noi definiamo occidentale e che per certi aspetti è connessa alla storia del cristianesimo. E per riflettere un po' sulla questione del pluralismo religioso, bisogna ritornare un po' ad un tema che ho toccato la settimana scorsa e che ho solamente, diciamo così, su cui non sono entrata in dettagli, che però ha a che fare con la riforma protestante di cui ho già parlato, vi ho già detto alcune cose. E per capire il rapporto tra cristianesimo, no, società moderna, la nostra società moderna, e il pluralismo religioso, bisogna un attimo tornare indietro a quelle dispute e polemiche teologiche dentro il cristianesimo del 500 e del 600 che avevano generato molti gruppi cristiani che noi tendiamo a chiamare anche con il termine di setta, no? Settari, gruppi settari, che avevano in qualche modo spaccato la cristianità e avevano contribuito alla formazione di una società caratterizzata da un conflitto religioso endemico, da guerre di religione che sono durate per molto tempo e anche a casi, diciamo, eclatanti. Qui vedete l'immagine di un famoso teologo Serveto che verrà bruciato nella Ginevra di Calvino e che susciterà molto scalpore, perché la Ginevra di Calvino, che era appunto calvinista, in teoria, diciamo così, avrebbe dovuto sostenere i dissidenti religiosi, invece anche tra i riformatori si creeranno, no, delle tendenze, no, di tipo intollerante. E però con la c'è una teoria interessante che è legata agli aspetti più radicali della riforma, che ha per un certo periodo di tempo dato vita all'idea che da questo conflitto si verrà pian piano definendo una teoria della tolleranza religiosa, un po' come anche conseguenza dello sfinimento, no, di un periodo molto lungo di guerre tra gruppi religiosi, tra cristiani di diversa tradizione religiosa, e un po' anche per delle dinamiche di sviluppo interne a certi gruppi cristiani radicali, che hanno, diciamo, spinto verso una concezione del cristianesimo sempre più spirituale, no? Un cristianesimo fondato non tanto su dei riti, su dei dogmi, ma su delle, diciamo così, quasi concezioni mistiche di vicinanza con la divinità, ma che hanno anche contribuito a sviluppare una riflessione molto interessante sulla libertà di coscienza, sulla libertà individuale, no, dell'uomo, sulla possibilità che l'uomo possa considerarsi libero di credere a ciò che vuole. È uno dei frutti, diciamo così, della riforma radicale, che porta anche a degli atteggiamenti di carattere un po' sovversivo rispetto alle autorità e alle istituzioni del tempo. Voglio qui farvi vedere un'immagine dei quaccheri, che sicuramente credo che raramente ci sia data la possibilità di vedere o di entrare in contatto con dei quaccheri, a meno che non si vada negli Stati Uniti, ma per gli storici che si sono occupati o si occupano di età moderna, i quaccheri sono una presenza abbastanza interessante. Io a Bologna, ad esempio, conoscevo, quando studiavo a Bologna, un professore universitario che si occupava di storia delle religioni e che frequentava, aveva fondato una comunità, diciamo così, si chiamano una società degli amici, come si chiamano loro, insieme ai pochissimi quaccheri che ci sono a Bologna, e facevano delle pratiche religiose anche interessanti, molto legate alla meditazione, molto legate al silenzio. Si radunano, si siedono, stanno in silenzio, aspettano prima di parlare che di essere colpiti, no, da questa illuminazione. E sono comunità di tipo orizzontale, cioè dove donne e uomini hanno gli stessi diritti. Questo è un aspetto estremamente importante, perché non c'è una separazione tra sacerdoti e laici, ma non c'è neanche una separazione netta tra donne e uomini, che invece noi troviamo ben definita in molte tradizioni religiose, soprattutto in quelle di cui vi ho parlato in questo in questo mese, dall'ebraismo al cristianesimo all'islam, le donne svolgono delle funzioni differenti in queste religioni, talvolta sono sottoposte al dominio maschile e, come succede ancora nella Chiesa cattolica, non hanno accesso ad esempio al sacerdozio, mentre ad esempio nelle chiese protestanti hanno accesso alla pratica, diciamo così, possono diventare pastore, e anche nell'ebraismo, se vogliono, possono diventare guide religiose della comunità, con molta fatica. Quindi questi gruppi cristiani sono interessanti perché sono gruppi cristiani che sì, in qualche modo, intanto sono spesso vittima della persecuzione religiosa, sono spesso obbligati e spinti all'esilio, alla fuga, e sono in un certo senso anche talvolta responsabili della fondazione di comunità politiche e religiose che sono ispirate da dei principi nuovi, che sono ispirate dall'idea, ad esempio, di separare certi aspetti, la gestione della comunità dal punto di vista politico rispetto a quelle che sono le propensioni di tipo fideistico o religioso. E questi gruppi cosiddetti di dissidenti, tra cui anche i quaccheri, sono diciamo così il frutto di movimenti radicali del nord Europa, tra l'Olanda e l'Inghilterra del 6 e del 700, molti di questi emigreranno verso le cosiddette colonie americane, che poi diventeranno gli Stati Uniti, separandosi dalla madre patria. Questi diversi gruppi religiosi, tra cui i padri pellegrini, che sono coloro che scappano dalla persecuzione in Inghilterra per fondare alcune colonie, tra questi gruppi ci sono gruppi a cui, diciamo così, si attribuisce la responsabilità di aver contribuito a formare delle società, delle comunità, delle società anche politiche, in cui si comincia a praticare quest'idea della tolleranza religiosa, dove anche, ad esempio, anche gli atei possono essere membri della comunità. Sapete che la cosa peggiore nell'età moderna non solo era diventare eretico, per cui si poteva essere perseguitati per l'eresia, ma l'accusa anche di ateismo era un'accusa gravissima, perché l'ateo, colui che non ha nessun Dio, è immaginato e percepito come una persona inaffidabile, cioè incapace di assolvere ai suoi compiti di carattere sociale, e quindi colui che è senza Dio è senza quelle capacità di interazione e di responsabilità nei confronti degli altri. Quindi questi sono queste comunità sono comunità che cominciano ad elaborare, anche a sperimentare, no? Delle forme sociali in cui si comincia a immaginare una società in cui non c'è una legge che punisce coloro che hanno delle idee religiose differenti, a meno che coloro che hanno delle idee religiose differenti non diventino un pericolo per la comunità, per la società. Parallelamente a questo processo di sperimentazione sociale che troviamo soprattutto nelle colonie americane, ma anche altrove, non esclusivamente nelle colonie americane, parallelamente a questo processo prende forma una riflessione invece di carattere filosofico e teologico che è in parte legata ai grandi filosofi dell'illuminismo, cosiddetto illuminismo radicale e dell'illuminismo settecentesco, che sono in particolar modo Thomas Hobbes e Baruch Spinoza. Sono uno cristiano, l'altro è un ebreo della comunità ebraica di Amsterdam, che verrà espulso dalla comunità per le idee che si pensava fossero molto pericolose per i tempi. E altri, tra cui ovviamente vanno in qualche modo ricordati gli esponenti della tradizione filosofica francese, ma c'è tutto un grande movimento di riflessione filosofica e teologica tra 6 e 700, che noi genericamente chiamiamo illuminismo, in cui si discute molto sul ruolo e sulla funzione della religione, in particolar modo del cristianesimo, all'interno della società e all'interno dello Stato. E in questi all'interno di questo movimento filosofico noi abbiamo posizioni molto diverse che mi sembra si possano riassumere in due, diciamo, grandi posizioni, in due grandi blocchi, diciamo così, concettuali e anche intellettuali. Uno che immagina e spinge verso la riforma del cristianesimo, cioè si pone come obiettivo di cambiare le caratteristiche del cristianesimo sia nella sua versione cattolica che in alcune delle sue varianti protestanti, per rifondare il cristianesimo sulla base di alcuni principi molto elementari che si trovano, che sono contenuti nel messaggio delle origini cristiane, nel messaggio quindi di Gesù. Questo è il motivo per cui è così importante avere presente che cosa succede in quei primi secoli e che cosa, per quale motivo la figura di Gesù è in realtà importante sia in quanto uomo che in quanto uomo immaginato come anche espressione della divinità. È il Gesù uomo che interessa molto ai filosofi, e sono alcuni dei suoi insegnamenti, e meno invece le sovrastrutture, le istituzioni che sono venute a, diciamo così, a evolversi nel corso del tempo attorno al cristianesimo. Questa componente, che possiamo chiamare, per semplificare, il deismo, una componente deistica, svolge un ruolo molto importante nel corso del Settecento e, a mio parere, anche per tutto l'Ottocento fino alla Seconda Guerra Mondiale, per certi aspetti, fino agli anni, anche dagli anni 30, anni 40 della prima metà del Novecento. Perché questa è una tradizione che non è, attenzione, non è atea, ma è anti-ecclesiastica, o anticlericale, diverso, è anticlericale ma non è irreligiosa o non è atea, è una tradizione che che dà alla religione una valenza positiva, ma che invece critica gli aspetti istituzionali delle diverse chiese. L'altra tradizione è una tradizione che invece è fortemente critica rispetto alla religione e che già si trova, secondo me, anche in epoche precedenti, ma che sicuramente nel 600 e nel 700 diventa molto visibile, ed è la tradizione che alcuni chiamano dei libertini, ma che tecnicamente può essere definita come una tradizione antireligiosa che si pone come obiettivo quello della eliminazione della religione dalla società e quindi si pone come obiettivo, cioè si esprime delle quelle che vengono chiamate le posizioni più radicali, ossia quelle dell'ateismo militante. Vedremo che questa tradizione dell'ateismo militante avrà un ruolo molto importante nel corso sia dell'Ottocento che del Novecento. Una ovviamente ci sono poi, oltre alle idee e alle correnti intellettuali, filosofiche e teologiche, ci sono poi degli eventi che possono essere, come dire, degli eventi che fanno detonare, cioè fanno scoppiare una situazione o un certo sistema. E questi due questi eventi, diciamo così, che sono per certi aspetti importanti da un punto di vista periodizzante nella storia dell'Occidente, sono, qua vedete un'immagine di un rivoluzionario haitiano, sono le due rivoluzioni, quella americana e quella francese. Queste due rivoluzioni sono in parte, ci sono tante teorie che spiegano queste due rivoluzioni, anche tante diverse interpretazioni di carattere storiografico, possono però essere viste anche come un momento in cui il sistema implode un po' su se stesso, nel senso che ha generato una serie di riflessioni radicali nuove, ad esempio tutto il discorso sui diritti dell'uomo che sono elaborati negli ambienti illuministi e la critica alla religione troveranno poi ampio spazio all'interno dei dibattiti rivoluzionari. Le due rivoluzioni, americana e francese, c'è una terza, quella haitiana, che è molto messo, per questo ho messo questa immagine, perché ce la dimentichiamo spesso, ma in realtà è molto importante, non voglio entrare lì adesso nella questione relativa al ruolo delle religioni in queste rivoluzioni, tra cui anche quella haitiana, ma di fatto sta che a queste due rivoluzioni noi attribuiamo due modelli differenti di Stato che si sono posti la questione del rapporto tra società e religione e in particolare tra Stato e religione. Se lo Stato seicentesco, lo Stato barocco, sia nella sua variante cattolica con l'Inquisizione che in quella luterana o anche calvinista con i suoi tribunali che comunque erano chiamati a controllare il comportamento religioso e anche a controllare il dissenso religioso, se in questi stati la religione svolgeva un ruolo estremamente importante nel definire anche il comportamento dei suoi sudditi, da un punto di vista, attenzione, astratto e ideale, queste due rivoluzioni fondano, danno l'abbrivio a due forme di Stato differenti. Lo Stato moderno, tanto celebrato da Hegel, che diventerà uno Stato problematico nel corso dei primi decenni del Novecento, ma questo Stato che queste rivoluzioni contribuiscono a formare, uno Stato che ha una nuova nozione di cittadinanza, una nozione di cittadinanza in cui, in linea sempre, diciamo così, ideale, la differenza di religioni non dovrebbe più svolgere un ruolo rilevante nell'attribuzione appunto di questo diritto di cittadinanza. Nascono, e questo ce lo portiamo dietro dal Settecento, nascono con le due rivoluzioni, quella americana e quella francese, nascono i diritti dell'uomo e siamo ancora lì a discutere su questi diritti dell'uomo che hanno appunto la loro, così, sono stati generati all'interno di queste culture, culture anche che sono intrecciate tra di loro, quella francese e quella americana del Settecento, e che sono ancora molto importanti per noi e rimarranno importanti, credo, per il futuro, e che sono su questi diritti, su questa idea del diritto e dello Stato di diritto si basa la nostra modernità occidentale, europea e anche atlantica. Ecco, questa è un'immagine, we the people, no? È cambiata la sovranità, non è più il sovrano, ma è il popolo, no? a cui viene data la rilevanza nel decidere come gestire la cosa pubblica, no? la società, la collettività. Questi due modelli di Stato che sono stati post-rivoluzionari hanno, diciamo così, un rapporto diverso con la religione, per certi aspetti antitetico. Il modello francese è un modello, come sappiamo tutti da quello che abbiamo studiato, la rivoluzione francese la studiamo tutti a scuola, è un modello violentemente anticlericale, no? Cioè, pur avendo al suo interno tra i rivoluzionari esponenti del basso clero e anche esponenti, diciamo, anche cattolici illuminati, in particolare è molto noto il famoso Abbé Grégoire che lavorerà tanto per la emancipazione degli ebrei e per l'emancipazione degli schiavi nelle isole caraibiche. Questa rivoluzione è una rivoluzione che fa una guerra contro la Chiesa, che fa una guerra contro il predominio ecclesiastico e che ha come obiettivo quella di rivedere radicalmente la rilevanza, il ruolo e l'influenza della Chiesa cattolica, perché la Francia è un paese predominantemente cattolico, con però minoranze religiose, di rivedere il ruolo dei cattolici, della Chiesa cattolica all'interno della sua società. E questo conflitto con la Chiesa cattolica andrà avanti per molto tempo e darà anche vita a quella prassi di secolarizzazione, che sono di sequestro dei beni ecclesiastici che vengono incorporati nello Stato, che crea un conflitto che andrà avanti per molti decenni nella Francia repubblicana. Quindi è un modello che concede, apre, no? Alle minoranze religiose, apre alla cittadinanza. Protestanti ed ebrei diventano cittadini, non sono più sudditi, non sono sudditi perseguitati come erano stati gli ugonotti protestanti francesi per tanto tempo. Quindi è aperta, no? Quindi include le minoranze prima perseguitate e invece, diciamo così, inaugura un lungo conflitto con quella che era stata per tanto tempo la egemonia della Chiesa cattolica. Invece il modello americano è un modello che, secondo alcuni, addirittura celebra la religione, non è un modello in cui la separazione tra lo Stato e la Chiesa è, non come quello francese, finalizzato a proteggere la società dalla Chiesa. Quello francese è: proteggiamo la società dall'invadenza della Chiesa cattolica, e quindi la separiamo, la separazione tra Stato e Chiesa è riflette quel conflitto. Nel modello americano è il problema opposto, cioè proteggiamo la religione dall'invadenza dello Stato, per cui la separazione, separiamo Stato e Chiesa per garantire ai gruppi religiosi che si organizzano in comunità religiose istituzionali, per garantire loro la possibilità di praticare la loro fede in tutte le modalità possibili, immaginabili, con ovviamente ci sono sempre delle eccezioni, ma diciamo in linea di massima, in linea teorica, questa è l'idea. Sono due modelli quindi rivoluzionari che condividono molti elementi anche di carattere, diciamo così, filosofico e anche giuridico, ma che da un punto di vista istituzionale danno vita a forme di Stato che separano la Chiesa dallo Stato, ma per motivi differenti e anche con effetti ovviamente differenti al loro interno. Questi due modelli sono due modelli su cui si discute ancora moltissimo e che hanno, diciamo, suscitato dei dibattiti interessanti su quell'idea del monoteismo, dell'unico Dio e il rapporto con la tolleranza religiosa ed eventualmente il pluralismo religioso. Per avere pluralismo religioso voi dovete avere una società in cui ci sono gruppi religiosi differenti. Non tutte le società sono costituite da gruppi di religiosi differenti, lo sono le società che hanno determinate caratteristiche, i grandi imperi ad esempio, o che ne so, l'Europa ha delle zone, diciamo così, proprio dove ci sono state queste spaccature storiche tra gruppi cristiani diversi, paesi di nuova formazione come gli Stati Uniti sono, o anche i paesi dell'America del Sud, sono paesi che sono caratterizzati da flussi migratori che sono composti da gruppi che hanno religioni diverse. Quindi il pluralismo può esserci o non esserci in una società. La nostra è una società pluralista perché la nostra è una società che ha vissuto lunghe ondate migratorie negli ultimi 40 anni, no? Negli anni 50 non era una società particolarmente pluralista dal punto di vista religioso. Allora, c'è stato questo dibattito interessante, questo che mi interessa, questa idea del Dio unico, si è molto dibattuto, se questo Dio unico sia un Dio intollerante. Se noi leggiamo le fonti bibliche, il Corano, le fonti anche in materia di testi cristiani, forse non tanto i testi cristiani quanto, diciamo così, la storia del cristianesimo, vediamo e sappiamo che esiste una storia, esistono delle concezioni che sono che ci fanno pensare che il monoteismo delle tradizioni abramitiche è stata ed è tuttora in alcune sue forme una religione intollerante, cioè una religione che non tollera l'altro. Quindi io ho parlato di persecuzioni intracristiane, ma insomma si potrebbero fare tanti altri esempi, cioè non si toglie la persecuzione. L'idea dell'eretico è un'idea che, diciamo, è stata anche secolarizzata, no? Cioè si perseguita colui che la pensa in modo diverso, è stato fatto anche all'interno dei regimi totalitari del Novecento. Quindi c'è questo dibattito, no? Se il monoteismo non, sia potenza, non sia stato storicamente una forza intollerante, e quindi come spiegare la nascita, no, della tolleranza religiosa e, della, e anche di istituzioni, stati che si sono in qualche modo aperti invece al rispetto della diversità religiosa. Non esiste una risposta, secondo me, definitiva a questo problema, perché per affermare con certezza che il monoteismo o i monoteismi sono intolleranti, dovremmo andare a vedere se invece le religioni non monoteiste, non con un dio o una dea unica, sono più tolleranti, e mi sembra che non sia il caso, che non sia così dimostrato che i politeismi, cioè le religioni con tante divinità, sono meno violente di religioni con una sola divinità. Però è un problema serio questo, della intolleranza e della potenziale violenza dei monoteismi, e quindi ritengo che sia interessante proprio capire perché, come mai a un certo punto si è data una riflessione sulla tolleranza. Allora, è chiaro che la riflessione sulla tolleranza può essere una necessità molto concreta di una situazione in cui c'è continuo conflitto. Dall'altra, come vi ho già detto, può essere anche un'evoluzione all'interno stesso di alcuni gruppi cristiani che muta, che contribuisce a cambiare, questo è importante, la nozione, l'idea stessa della divinità, cioè quel Dio unico che appartiene a diverse tradizioni religiose non ha mai lo stesso volto, né all'interno di una stessa religione, né ovviamente nelle connessioni, nei rapporti, nelle comparazioni che si possono fare tra religioni diverse. Cioè, il Dio, quando voi sentite dire il Dio degli ebrei è un Dio vendicativo, il Dio dei cristiani è un Dio invece di pace, sono semplificazioni, perché bisogna andare a vedere storicamente qual è l'immagine della divinità di questo Dio unico che è stata rilevante o utilizzata da un punto di vista più pratico, no? Nell'indirizzare l'azione delle persone. Allora, è chiaro che questi gruppi cristiani, ad esempio, hanno tutti un'idea molto differente del Dio cristiano, cioè può essere il Dio trascendentale, distante, dei calvinisti, ma può essere anche il Dio che è solidale, amico, aiuta e salva, no? Vengono dalle medesime fonti, ma sono interpretazioni diverse di Dio. Vi offro due interpretazioni differenti, qualcosa su quest'idea, su come è emersa la tolleranza religiosa e la gestione del pluralismo, di due autori che sono molto diversi tra loro, uno italiano tra l'altro, e l'altro invece è un importante politologo americano, e mi rendo conto solo ora che sono entrambi ebrei, non ci avevo pensato prima. Michael Walzer è ancora anziano ormai, ma è un importantissimo teorico politologo, e Luigi Luzzatti è un italiano, è stato primo ministro agli inizi del Novecento, è stato un grande economista e un costituzionalista, e di famiglia veneziana, è un ebreo che si è molto speso nel gestire i rapporti tra lo Stato e la Chiesa all'indomani, diciamo così, del processo di unificazione. Voi sapete che l'Italia ha come modello di separazione tra Stato e Chiesa, inizialmente alle sue origini, quando nasce come Stato indipendente, cioè come regno indipendente, ha un modello più simile a quello francese che non a quello americano. È uno Stato a grande maggioranza caratterizzato dalla presenza di una società cattolica, dove però c'è stato uno scontro molto violento, abbastanza violento, magari non molto, ma abbastanza violento, con il papato. E quindi è una società che, almeno a livello, diciamo così, della sua elite, è segnato da questo conflitto, no? da questa quasi frattura per certi aspetti. E questo Luigi Luzzatti fu uno di quei ministri che lavorarono molto nel gestire questi complessi rapporti tra lo Stato e la Chiesa Cattolica, che non ne voleva sapere di scendere a compromessi ovviamente con uno Stato che le aveva tolto il potere temporale. Ecco, questi due intellettuali hanno dato diverse teorie, hanno dato diverse spiegazioni all'idea della tolleranza religiosa e a come si possono gestire le società multireligiose. E da un lato, diciamo, mentre hanno entrambi individuato questo aspetto moderno dello Stato moderno come Stato capace di proteggere i suoi cittadini che hanno credenze religiose differenti, no? Questo è un aspetto moderno, e dall'altro, ad esempio, Walzer ha spesso insistito sul fatto che lo Stato nazionale, così come lo abbiamo, anche se molto cambiato, lo Stato nazionale tende a non rispettare i diritti dell'individuo, ma rispetta meno, ad esempio, i diritti collettivi dei gruppi, delle comunità. Mentre, sempre Walzer ci dice, ad esempio, i grandi imperi multinazionali, come l'impero asburgico, anche l'impero ottomano, l'impero musulmano, anche l'impero ottomano, sono indifferenti ai diritti degli individui o meno interessati ai diritti degli individui, ma sono invece più interessati a gestire le collettività, i gruppi religiosi differenti. Per Luigi Luzzatti invece la differenza in una società sana, capace di gestire la differenza religiosa, è determinata dall'idea, e questo è abbastanza originale, che la diversità religiosa è sostenuta solamente, può avere successo solamente laddove c'è una forte convinzione teologica che Dio ama tutte le diverse manifestazioni della religione che possono trovarsi sulla terra. E queste concezioni sono concezioni che si trovano, ad esempio, secondo Luzzatti, più nelle tradizioni orientali, come il buddismo, ad esempio, che non nelle tradizioni occidentali, più nelle tradizioni che vengono da Oriente che non nelle tradizioni, diciamo, che sono invece occidentali. E questo aprirebbe tutto un altro discorso sulle religioni orientali. Ma sono idee interessanti perché attribuiscono alla religione e alla modalità con cui noi pensiamo la religione e il rapporto con la divinità un ruolo molto importante. Quindi non è sufficiente il meccanismo dello Stato, come nella tradizione francese, che separa e gestisce i suoi cittadini, ma ci vuole anche un surplus di rispetto e di comprensione, no, per l'alterità religiosa. Un esempio di questo, di quest'idea, diciamo così, molto tardo ottocentesca di una possibilità di dialogo dialogo tra religioni e di interazione tra religioni diverse, da questa immagine, questa è un'immagine, è una foto di un famoso, di quello che fu chiamato alla fine dell'Ottocento il Parlamento Mondiale delle Religioni, che si tenne a Chicago in occasione di una grande esibizione, come si chiamano, exhibition, world exhibition, queste grandi manifestazioni che si fanno ancora e che celebrava l'anniversario della scoperta dell'America. E all'interno di quel grande evento, che è questa fiera internazionale sostanzialmente, che serve a come dire, celebrare la ricchezza di un paese e anche la sua capacità produttiva, si organizzò un Parlamento delle religioni a cui parteciparono, molti leader religiosi che arrivarono da diverse aree, da diverse parti dell'universo. E qui vedete, infatti, ce ne sono alcuni, sono alcuni protestanti, ci sono alcuni musulmani e ci sono alcuni indiani. Questo è già alla fine dell'Ottocento, c'è già un interesse per l'induismo e per il buddismo che stanno diventando religioni globali, nei termini in cui cominciano a diffondersi anche in Occidente. Allora, per questa idea del pluralismo religioso è un'idea che è associato alla modernità politica, alla nostra modernità culturale, e che è stato molto e che è molto discusso anche adesso, come gestire la differenza religiosa, fino a che punto possiamo o si può o può lo Stato o gli Stati o le istituzioni o si può tollerare la diversità religiosa, cioè c'è un punto oltre il quale invece non si può andare. Sono tutte questioni che il legislatore deve saper gestire, e che non è così semplice gestire, fino a che punto si può accettare una cultura anche molto diversa dalla nostra, perché ovviamente i principi della democrazia sono aperti a quest'idea dei diritti umani, no? Che però sono anche i diritti religiosi. Questa idea del pluralismo religioso è ritornato, come dire, è diventato rilevante nella seconda metà del Novecento. Era rilevante nel corso dell'Ottocento per questi motivi, no? Della formazione dello Stato moderno. Ma poi in mezzo ci sono state due guerre, la prima guerra mondiale e la seconda guerra mondiale, e la rivoluzione bolscevica. E questi tre eventi sono eventi che hanno cambiato radicalmente la riflessione e la discussione su questi problemi dei diritti dell'uomo in quanto singolo e dei diritti dei gruppi, perché in mezzo ci sono state, e c'è stato un genocidio, la distruzione sostanzialmente dell'Europa, diciamo così, in due fasi differenti, ma alla fine della seconda guerra mondiale l'Europa è distrutta. E il comunismo è diventato non solo un'ideologia politica fondamentalmente antireligiosa per certi aspetti, che ha istituito un regime ateo, no? dove si pratica l'ateismo di Stato. Quindi questo, il Novecento, cambia radicalmente, no? la prospettiva, anche quelle posizioni più radicali che si erano manifestate nel corso del 7 dell'Ottocento vedono non solo diciamo, l'ateismo di Stato, ma anche, ancora una volta, molte forme di violenza che si hanno, che avvengono, no? In Spagna, la guerra civile spagnola è una guerra anche tra chi sostiene il cattolicesimo e chi invece lo vuole distruggere, la rivoluzione messicana e ovviamente tutta la vicenda, diciamo così, della storia sovietica post-rivoluzionaria è anche una storia di persecuzione dei tantissimi gruppi religiosi che costellavano l'impero russo. Quindi nel corso del Novecento, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, succederà qualcosa di nuovo. Intanto c'è la Guerra Fredda e nella Guerra Fredda i diritti umani ritornano al centro della riflessione per attenuare il razzismo che aveva devastato l'Europa e per anche in qualche modo offrire, no, offrire una nuova forma di democrazia dopo che quella ottocentesca di matrice e tradizione liberale era stata distrutta. E ci sono due novità interessanti da questo punto di vista. Ovviamente la predominanza degli Stati Uniti nella gestione della guerra fredda conferiscono una valenza positiva alla religione e alla differenza religiosa proprio per quei motivi storici che avevano fatto degli Stati Uniti un paese, diciamo così, multireligioso fin dall'inizio. E l'altro evento che vedete qui, in un'immagine, faccio vedere, è un evento invece che ha come oggetto la Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica, che è una Chiesa globale, è una Chiesa che ha sempre opposto questi processi di modernizzazione, perché si è sentita aggredita dalle tradizioni liberali, dalle tradizioni legate alle rivoluzioni. Questa Chiesa che rimane per molto tempo ha un solo obiettivo, quello di riprendere il suo potere, il potere che ha perso, o di far sì di avere dei concordati con gli stati in cui si trova, in cui riesce a proteggere se stessa e gli interessi della società cattolica che rappresenta. Ecco, questa Chiesa negli anni 60 svolta e negli anni 60 con il Concilio Vaticano II voluto da Giovanni XXIII si apre con la determinazione a, diciamo, abbracciare per certi aspetti alcuni dei principi moderni, tra cui anche quello il pluralismo religioso nel lessico cattolico è quello del dialogo interreligioso. Inizia negli anni 60 questo percorso che adesso vediamo molto, molto meglio, diciamo, io anche 20-30 anni fa non vedevo per niente questo dialogo interreligioso, adesso invece è una cosa molto sistematica, molto voluta, su cui si insiste molto. E questo dialogo interreligioso è interessante perché ha mutato abbastanza radicalmente la concezione che la Chiesa Cattolica, in quanto espressione di un tipo di religione cristiana, ha nei confronti delle altre religioni, dagli ebrei, nei confronti dei quali si sente responsabile per lo sterminio, ma anche nei confronti degli altri gruppi cristiani, quindi dei protestanti con i quali è stata in guerra per molti secoli, e di altre comunità cristiane come gli ortodossi, ma anche nei confronti di religioni che sono al di fuori di questa, diciamo, tradizione abramitica. E questa è una una novità, una trasformazione del tutto legata alla storia della seconda metà del Novecento, che è ancora, diciamo così, in fieri, e che mette la Chiesa e le Chiese, anche la Chiesa cattolica e anche le altre Chiese cristiane, in una posizione di apertura verso il pluralismo religioso. È una novità questa, che non è sempre stata così, non la diamo per scontata, in realtà è una novità su cui bisogna vedere, diciamo così, in che direzioni si sta, in che direzioni condurrà questa apertura. Ma l'apertura ha sempre delle chiusure, ci sono, continuano a esserci, dove ce ne siamo già dimenticati, perché gli eventi scorrono e viviamo una vita molto accelerata, ma in realtà il Novecento, la seconda metà del Novecento, è stata anche, da un certo punto di vista, ci ha dimostrato anche che quel processo che noi chiamiamo secolarizzazione, in base alla quale la religione deve o tende a scomparire, è invece stato bloccato da quei fenomeni che sono stati chiamati fondamentalismo religioso, che sono ancora lì, ci sono fondamentalismi religiosi. Quindi siamo in una situazione che potenzialmente va in direzioni molto diverse, e quindi è estremamente interessante, per questo credo sia interessante studiare queste cose e avere una visione storica articolata e complessa, perché ci aiuta non a capire il futuro, ma a gestire alcuni aspetti del presente. E spero di avervi incontrato su questi temi, e vi ringrazio per l'attenzione.